Innanzitutto vi ringrazio di essere venuti, perché la giornata non è sicuramente delle migliori, quindi siete sotto certi aspetti dei coraggiosi. Secondo luogo siete anche dei coraggiosi per il tema. Io mi rendo perfettamente conto che il tema che andiamo a trattare oggi è considerato dalle giovani generazioni noioso da morire, perché basta la parola pubblica amministrazione, come abbiamo sentito nell'introduzione, che subito fa venire i brividi, no? Da un senso proprio di qualcosa di ammuffito, con le ragnatele, qualcosa che comunque non ha nessun appeal, come diciamo noi, e non lo ha, perché logico che non ce l'ha, è inutile, non è che andare a uno sportello dell'anagrafe sia una cosa divertente come andare a ballare, no? Ecco. Però, vorrei riuscire, se ce la faccio, chiaramente, magari anche con il vostro aiuto, a portarvi su un terreno un pochino più semplice, che deriva sostanzialmente da alcuni atteggiamenti, da alcuni stili di vita che già sono parte, di cui voi siete intrisi e che sono quelli che noi vecchi Matusa chiamiamo gli stili di vita dei nativi digitali. Su questo faccio una piccola parentesi: il fatto che molti di noi li chiamino nativi digitali probabilmente a voi non ve ne frega niente, nel senso, voi siete nati così, punto e basta, c'è il digitale, ci sono tutta una serie di strumenti. Per noi, che alcuni sociologi ci chiamano gli immigrati digitali, osservarvi, guardare come vi muovete su questo mondo, è un qualcosa che ci intriga, perché ci fa capire come, rispetto al passato, vi atteggiate nei confronti di alcuni paradigmi, di alcune dinamiche che oggi vedremo, con un atteggiamento diverso, molto diverso. E durante questa chiacchierata spero di riuscire a cogliere questi atteggiamenti, e magari voi mi aiutate dicendomi molto serenamente: non è mica così. Quello è il modo in cui lo vedi tu. Allora, perché parliamo di democrazia partecipata proprio in questo momento? Beh, parliamo di democrazia partecipata perché effettivamente ci rendiamo conto che il mondo, e specialmente i rapporti che a questo mondo ci sono fra chi governa, chi è chiamato ad amministrare, e mi sembra che il tema sia molto caldo, quasi tutti voi andate a votare fra qualche giorno, e chi poi dovrebbe essere servito con dei risultati, quindi con dei servizi veri, che possono essere di qualsiasi tipo, adesso li svisceremo un po' alla volta, quindi il concetto di cittadino servito dalla pubblica amministrazione per i suoi bisogni, che vedrete sono tantissimi, questo rapporto sta cambiando. Ovvio che non sta cambiando dappertutto, perché è anche una questione di cultura, come vedremo. Però siamo di fronte sicuramente a un cambiamento epocale. C'è una parola che riassume sostanzialmente un atteggiamento dei cittadini nei confronti di un tema e di un concetto ancora più ampio, la democrazia. Specialmente la democrazia elettronica, oggi come oggi, è sicuramente facilitata da tutta una serie di strumenti che prima non c'erano. È per quello che noi siamo molto intrigati dal vostro modo di fare. Noi prima non avevamo tutta una serie di strumenti, ovvero la storia insegna che c'erano diverse forme per garantire la partecipazione, ma non erano assolutamente facilitate da strumenti. Facciamo un esempio molto stupido: se c'è un parlamentare a Roma con il quale io devo parlare, proiettandoci indietro i 50 anni fa, quello che io ho eletto, dovevo andare a Roma, perché lui al massimo veniva giù sabato e domenica, e se aveva voglia mi ascoltava, se no continuava per la sua strada, o no? So che voi lo date per scontato, adesso gli mando una mail, voi dite, tanto bisogna vedere se risponde. Quindi il concetto di democrazia digitale è nato proprio perché aveva sotto il presupposto di un'infrastruttura digitale che lo rendeva abilitante. Non poteva esserci democrazia digitale se non c'erano sostanzialmente le reti, gli strumenti e i servizi. Ed è una forma di democrazia diretta. So che sembra una banalità, ma voi siete nati con l'email, noi non avevamo l'email. L'email è uno dei tanti strumenti, no? Potrei scrivere a un parlamentare e dirgli: mi hai rotto le scatole, non hai fatto quello per cui ti ho eletto. Sempre ammesso che la legga lui, uno della sua squadra, e che mi risponda. Però le moderne tecnologie permettono di fare tante altre cose. È da capire se su queste fantastiche diavolerie che ci mettono a disposizione le tecnologie, noi siamo in grado di avere una governance diretta, cioè siamo in grado noi di riuscire ad orchestrare queste tecnologie e di arrivare verso un paradigma compiuto di democrazia elettronica. Notate che questa è la diciamo la sintesi italiana di Wikipedia. Parla di democrazia elettronica, da un mio punto di vista, confondendola con il voto elettronico. Quando si parla di consultazioni popolari si parla di voto, no? Voi sapete che, ad esempio, ci sono tantissimi paesi dove si può votare tranquillamente da casa via web, no? Ma non paesi pensati altamente tecnologici. In Brasile lo si fa tranquillamente. Mentre per quanto riguarda invece il concetto espresso in inglese, come vedete c'è scritto a un certo punto, eccolo qua, strategies for political and governance processes. Cioè praticamente gli inglesi già danno per scontato che la grande partecipazione dei cittadini non è soltanto sinonimo di votazione, cioè di esprimere comunque un voto quando vengono chiamati, ma è di continuare a governare processi e strategie anche quando le persone elette stanno facendo il loro lavoro. Cioè non è che noi ci dobbiamo dimenticare, abbiamo delegato, loro fanno e ci vediamo fra 5 anni. No, possiamo continuare durante tutto questo ciclo, che è il cosiddetto ciclo del mandato, loro hanno un mandato elettorale, no? Di 5, 4 anni a seconda del tipo di istituzione, e quindi attraverso la partecipazione diretta dei cittadini che sono coinvolti in questo nuovo paradigma, in questo nuovo scenario, possiamo aiutare i politici al cambiamento. Qui c'è anche chi in controtendenza dice, ma è tutta una gran stupidaggine, perché lui è chiamato a governare, lo faccia, se sbaglia lo cacci e lo mandi a casa. Cioè, ci sono molti politici che dicono, non rompetemi le scatole con questa storia della democrazia partecipata, mi avete votato, mi prendo i miei rischi. Invece, come vedete, l'anglosassone la vede in un altro modo. Io e te comunque possiamo continuare durante tutto il ciclo di mandato a fare delle cose assieme. Ora, tutto questo mette in gioco uno status nuovo, diciamo, cioè una sensazione che le persone, grazie appunto a questi strumenti, hanno. Oggi non si parla più solamente di cittadino punto. Esiste una proiezione di noi cittadini anche sul digitale, no? Il concetto di cittadino digitale, che cos'è? Non è la stessa persona in carne e ossa che come adesso vi sta parlando, no? Cittadino digitale è quello che, ad esempio, se voi date un'occhiata, mi cercate su internet, mi trovate, c'è una componente di me su Facebook, una componente di me su LinkedIn, sul mio blog, sulle mie slide, da qualche altra parte. E dentro tutte queste cose che poi vedremo, ci sono delle mie espressioni che possono essere giudizi, commenti, e quindi si forma una certa identità parallela che si muove molto più facilmente, con meno inibizioni anche a volte, nel mondo digitale. Ma come sempre noi, che abbiamo tantissimi difetti in questo paese, la vediamo più dal punto di vista dell'avere, cioè diciamo, ok, che bello, sono cittadino digitale, adesso ho enormi strumenti a mia disposizione, quindi ho le reti, come voi siete tutti collegati col wifi, tac, mi collego a un sito, chiedo delle cose, no? Avete per fortuna i computer, cosa che noi non avevamo, avete una cultura, perché l'avete acquisita tramite la vostra curiosità e tramite il fatto di essere avvolti da questa nuvola di digitalizzazione, dite adesso io voglio dei servizi. Quello è il concetto dell'avere, una sensazione che lo status di cittadino digitale sia fondamentalmente una nuova rivendicazione di diritti. Dammi quello di cui ho bisogno, cioè voglio pagare online, ad esempio, le tasse piuttosto che ricevere dall'università i miei esami online o qualsiasi altra cosa, potete declinarla in qualsiasi altra situazione, no? Questo è il concetto dell'avere. Ma non è bastante, perché il cittadino digitale, come avete visto nella formulazione anglosassone, ha anche dei doveri. Gli anglosassoni dicono, durante tutto il ciclo di mandato, io sono una tua spina nel fianco, che può essere positiva o negativa, ma comunque ti aiuta a governare. Perché? Perché in quei 5 anni probabilmente sono cambiate le mie esigenze, è cambiata la società, è cambiata la cultura, è cambiata l'economia, no? Allora il dare è la convinzione sostanzialmente che questo status di cittadino digitale sia anche un insieme di doveri. Cioè, visto che ci sono su questo palinsesto digitale, probabilmente ho anche dei doveri che andremo, durante questa chiacchierata veloce, ad indagare, a cercare con delle esperienze, ovviamente quasi tutte anglosassoni. Molto importanti in questo gioco, e l'ho sottolineato anche nella slide, sono i media sociali. Quindi tutti quegli strumenti che voi naturalmente utilizzate per tanti scopi, per relazionarvi, per cazzeggiare, per informarvi, per qualsiasi cosa. I media sociali sono tutti quegli strumenti di cui sicuramente avete avuto modo di conoscere, un po' perché stimolati e curiosi, un po' perché ve li hanno insegnati fondamentalmente qui all'università o a scuola. Sto parlando dei vari Facebook, YouTube, piuttosto che i blog, piuttosto che qualsiasi altra diavoleria che vedremo dopo. Quindi gli strumenti, i media sociali, sono strumenti altamente abilitanti, favoriscono la partecipazione individuale o in gruppo delle persone e quindi possono diventare anche strumenti importanti per l'esercizio della democrazia diretta. Sintetizzando tutto questo, come vedete, rispetto al nostro modo di vedere la cittadinanza digitale, forse se facessimo nostro il motto di John Fitzgerald Kennedy, capiremmo che non è solo una questione di avere. Kennedy diceva: non chiederti cosa fa lo Stato per te, ma chiediti cosa fai tu per lo Stato. Perché lo Stato, forse ce lo dimentichiamo troppo spesso, non è un'entità astratta da noi, siamo noi stessi lo Stato. Ne siamo parte. Ok? Tutti questi media sociali oggi ci sono, ieri non c'erano, che palle raccontare ancora queste cose, noi le abbiamo, buonanotte, qual è il problema? Il problema è che in origine non c'erano, cioè nel senso che internet non era una cosa che scontatamente favoriva la partecipazione e favoriva sotto certi aspetti le relazioni con più soggetti, era un altro media come gli altri, era un media come la televisione, la radio e i giornali, quelli che vengono definiti mainstream, no? Cioè i flussi principali dai quali provengono le informazioni. Era organizzato in una maniera che a noi non interessava più di tanto, neanche non capivamo, cioè voi sapete chi è il webmaster, figura mitologica di quel sito? Oh, non me ne frega, se è buono prendo, no? Ma chi aveva la governance di questi siti? Cioè chi è che pubblicava, che scriveva, che informava? Non lo sapevamo, però aveva una certa penetrazione comunque questo web di quando voi eravate con i pantaloncini corti, ed era un web che sostanzialmente era monodirezionale come lo sono gli altri strumenti del mainstream. Qualcuno, una redazione a me sconosciuta, mi prepara, mi confeziona le notizie, io non riesco assolutamente a interagire con essa o a cambiare il palinsesto di quelle notizie. Così è, così si prende, ma ancora così sono ad esempio i giornali o i telegiornali, anche se li mettono su internet, cosa cambia? È il modello organizzativo che è quello, no? Quindi c'erano tutta una serie di criticità in questo tipo di modello. Il contesto attuale invece, grazie appunto a tre fattori che sono qui descritti nella slide che adesso proviamo un po' a sviscerare, grazie a tre fattori, il web dà una connotazione monodirezionale, quindi sostanzialmente unidirezionale, top down, dall'alto verso il basso, come la televisione, sostanzialmente si è evoluto ed è diventato il media sociale per eccellenza. Di fatto oggi il web è un web sociale, si è evoluto. Quali sono i fattori fondamentali che hanno determinato questo cambiamento? Il primo fattore è l'infrastruttura, cioè il fatto di avere a disposizione sempre e comunque la connettività a casa, qui in aula, domani per i fortunati che abitano a Venezia, o stasera direttamente in Campiello o alla fermata del vaporetto, dove anche la città in questo caso si è disposta e ha capito che l'infrastruttura è il primo elemento abilitante, altrimenti stiamo parlando del nulla. Se uno abita in un paesino sperduto dove non arriva l'ADSL, che sicuramente sapete tutti che cos'è, il primo elemento non è banda larga, tout court, ma comunque un'ottima velocità per poter interagire con il web, se non c'è stiamo parlando del nulla. Quindi il primo elemento è l'infrastruttura, fare in modo che le autostrade telematiche siano disponibili a tutti. Il secondo elemento è sicuramente la tecnologia. Noi diamo per scontato che oggi tutta una serie di elementi semplici, usabili, come possono essere i vostri palmari, gli iPhone o i portatili che state utilizzando, siano sempre stati così. No, si sono evoluti tecnologicamente per favorire un approccio più usabile, perché prima li potevano utilizzare solo gli smanettoni. Non ha senso tutto questo, se una cosa è difficile non avrà mai successo. Quindi il concetto di usabilità è importante, il fatto che comunque ci sia una grande ricerca da parte di tutte le maggiori aziende per venire incontro a quelli che sono i vostri modi, i vostri usi, e poterli subito interpretare in servizi, applicazioni e software, per non farvi scontare questo passaggio. Cioè tutto deve essere semplice, altrimenti perdo tempo. Sicuramente qualcuno di voi ha visto la pubblicità dell'iPad, no? È uno strumento in sé rivoluzionario, ma di fatto è un prolungamento di tutta una serie di attitudini che noi abbiamo già, che sono gestuali, che sono molto semplici. Il terzo elemento è la cultura. Senza cultura anche tutto ciò non ha senso. Se noi stiamo parlando ancora a una generazione di sottosviluppati digitali, tutto ciò non ha senso, il seme della partecipazione non potrà crescere. E quando parlo di cultura digitale, sicuramente a molti colleghi docenti delle facoltà umanistiche verranno dei coccoloni, ma il digitale dovrebbe essere, specialmente per quello che andiamo a vedere oggi, apparentato con le discipline umanistiche, perché di fatto è un'evoluzione di tutta una serie di istinti, di pulsioni, ma già di paradigmi in nuce che già c'erano nei tempi antichi. La voglia di condividere la conoscenza, soprattutto, che è sempre stato un denominatore dell'approccio culturale. Quindi il web evoluto e sociale non è altro che sostanzialmente, cioè, in che cosa si evince? Si evince nella grande capacità da parte di tutti di arrivare a una produzione collettiva dell'economia della conoscenza, cioè tutti oggi, se voi volete, in questo preciso istante, potete produrre qualcosa per la conoscenza, che può essere inviare questo podcast che stiamo registrando, piuttosto che una foto, piuttosto che un video, con un commento, un elaborato, una qualsiasi cosa. Non c'è più solamente un flusso, come abbiamo visto, unidirezionale di una redazione che condisce per voi. No, siete tutti voi che partecipate alla produzione. Questo fenomeno, che viene chiamato degli user generated content, cioè dei contenuti generati dal basso, è un fenomeno che non è relativamente diciamo giovane, nel senso che già nel 2002, 2003, 2004 si cominciava, grazie alle tecnologie, grazie ai servizi che lo permettevano, a favorire questo tipo di partecipazione, cioè tutti possono produrre. Una volta il web era, io andavo lì, guardavo, ecco perché nella slide precedente abbiamo indicato questo tipo di atteggiamento, no? Perché non interagivo con nessuno, oggi posso interagire con tutti e mi rendo conto che, essendo in un insieme, in un grande insieme, la differenza, ed ecco anche quella forse un po' esagerata, anche quella distinzione fra web 1 e web 2, il web 1 sostanzialmente era sempre uno stato passivo di un utente che comunque era soggetto a delle decisioni di altri che producevano. Oggi il web 2, questa distinzione è, tutti insieme produciamo conoscenza, ok? Quindi si arriva a un concetto di conoscenza collettiva. Cioè oggi non ci sono più tante conoscenze separate, sono legate fra di loro dalle relazioni. E le relazioni dove si esercitano? In tutti quei bei giochini che voi chiamate social network, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ribadisco questo concetto, è un problema anche di tipo organizzativo. Non c'è più la vecchia redazione. La vecchia redazione non ha senso. Tutti sono alla pari, sono delle peer entity, tutti possono contribuire a questo benessere collettivo che può derivare anche dal diffondersi della conoscenza. Non possiamo andare su un excursus economico, però ci sono molti studi in materia economica che parlano dell'immaterialità e di tutti i vantaggi da un punto di vista competitivo che si potrebbero avere grazie all'economia della conoscenza. Restiamo sul tema. Quindi la differenza sostanzialmente è, rispetto al passato, quando voi probabilmente non avete mai visto quell'oggetto lì, quello era Altavista, non c'era Google, c'era Altavista, lo ricordo. Quando io andavo su Altavista e poi su Google, ci andavo con la propensione di cercare qualcosa. Oggi, grazie ai social media, io mi approccio alla rete per cercare qualcuno, perché insieme a qualcuno che posso fare delle cose. Cercando qualcosa, sì, mi posso nutrire, ma comunque non riesco a dar valore. Accumulo, però non faccio parte di un insieme. Insieme, questa parola insieme, cosa vuol dire? Cosa si può fare insieme? Insieme posso avere un'idea, ma cosa faccio? Me la canto, me la suono, mi scontro magari con uno o due, o magari riesco anche a convincere uno e due, siamo in tre. E se fossimo tutti? Cioè se un'idea fosse esattamente il risultato di un qualcosa di estremamente collettivo, parola crowdsourcing. La parola crowdsourcing vuol dire è la folla nel suo insieme la sorgente dell'idea. Molte aziende oggi, prima di definire un prodotto, un servizio, non si rivolgono più all'interno solamente, si muovono all'esterno e chiedono: tu come la faresti quella scarpa da ginnastica? Ed ecco che quella chiusura mentale che ritroveremo adesso nella pubblica amministrazione, io, arrogante e presuntuoso, ho le mie competenze e so quello che tu vuoi, non funziona più, non può più funzionare. Ho bisogno di far crescere le idee assieme agli altri, quindi partecipare, e i media sociali permettono di sviluppare il crowdsourcing. Crowdsourcing che non riguarda solo le idee, sicuramente nessuno di voi era nato, ma io quando mi chiedono che cos'è il crowdsourcing, no? Molti dicono, sai, l'uragano Katrina, quando non riuscivano ad arginare il fiume, la trascinazione del fiume, hanno ascoltato la gente e effettivamente hanno avuto delle idee dal basso, dagli altri, non era solo il governo, ma anche il pozzo di Vermicino, forse tu te lo ricordi Maurizio, è stata un'operazione di crowdsourcing, la prima operazione di crowdsourcing. Cioè c'era un bambino in Italia, molti molti anni fa, il quale era caduto in un pozzo, e la prima operazione di crowdsourcing è stata, in televisione ovviamente, chiedere a tutta l'Italia come tirarlo fuori. Ma è andata male purtroppo per chi lo ha conosciuto quella storia degli anni Ottanta. Però è così. Quindi vedete che è sempre un approccio di tipo culturale. Se ho la cultura, la capacità e soprattutto la predisposizione a capire che le cose si risolvono insieme e non importano i mezzi, certo adesso però ho i mezzi, meglio ancora, con i mezzi posso sicuramente portare a compimento questi paradigmi. Quindi sostanzialmente a me non piace parlare di web 1 o web 2, però sostanzialmente web 2 mette, o questa evoluzione del web sociale, mette insieme poi tutti questi meccanismi di relazione sociale che possono portare chiaramente a dei benefici per tutti, non solamente individuali, anche se è vero che i migliori, i più talentuosi, poi ne traggono anche un beneficio di tipo individuale, specialmente per quanto riguarda la capacità di stare sul pezzo con le tecnologie e quindi di poter avere delle idee come il vostro caro amico Zuckerberg, o come cavolo si chiama, che si è inventato Facebook, era un ragazzino, quindi i talenti, come vedete, emergono grazie a queste dinamiche. Cos'è questa? Questa è la copertina del Time, del 2006, se non sbaglio. Il Time aveva capito sostanzialmente che il contesto era cambiato. Sapete che il Time, prima copertina di ogni anno, la dedica al personaggio dell'anno. Può essere un cantante, uno sportivo, un attore, un premio Nobel, un politico, raramente. E quell'anno la dedicò, come vedete, alla persona che ritornava al centro, cioè tu sei il protagonista di questa nuova age, di questa nuova era. Tu hai il controllo, perché you control the information age. Welcome to your world, cioè il mondo è finalmente di tutti. Ovviamente è bello anche il modo in cui è stato enfatizzato, con un social media iconizzato come YouTube e la persona al centro, no? Quindi vedete che c'è un ritorno per chi magari si ricorda che cos'era il Medioevo, chissà se lo ricordano. Il Medioevo era il ritorno dopo un periodo oscuro della persona al centro dell'universo, la consapevolezza delle persone di poter dare molto, non erano più trascendenti rispetto allo sconosciuto, no? O comunque alla religione che azzerava l'uomo. Tornava fuori l'uomo nel Medioevo. La stessa cosa sta succedendo adesso con il web sociale. Di nuovo le persone sono al centro, i talenti tornano fuori, tornano a cavalcare sicuramente questo mondo, perlomeno quello immateriale. Grazie alla separazione i social media interoperano fra di loro. Un nuovo linguaggio che si chiama XML permette di poter inserire oggetti di un fornitore web su un altro espositore web, su un altro sito. Quando voi fate un embedded YouTube, catturate il codice e lo mettete, avviene questo. Il web è fatto di tanti pezzi che adesso si possono tutti unire insieme. Questo lo sapete fare, vero? User generated content. Tutti i contenuti sono scambiabili nelle varie piattaforme. Diventa interoperatività assoluta. Una foto, un video, un testo, qualsiasi cosa. Nulla è per sempre, tutto ciò che abbiamo categorizzato può essere sconvolto. Etichettiamo in modalità sociale. Diamo nuovi nomi ai concetti. Un'idea appena prodotta è già disponibile potenzialmente a 100 milioni di persone in un attimo. Questo è il concetto: ci facciamo dominare dalle tecnologie o siamo in grado di dominarle? La macchina siamo noi. Le relazioni non sono più fra oggetti, ma sono fra persone. Gli oggetti hanno già una proprietà intrinseca per poter dialogare fra di loro. Adesso tocca alle persone. Governance, privacy, ethic. Quindi, come avete visto, il concetto di per sé è anche facilmente declinabile in tecnologia, perché la tecnologia oggi ci permette di fare tutte queste belle cose, è già predisposta per. Torniamo a noi. Partecipazione, quindi. Ok, abbiamo capito, forse. Ci sono i social media, noi abbiamo una certa cultura, c'è la rete, le tecnologie, l'abbiamo visto, ci abilitano, siano esse macchine, strumenti, servizi come i social media, che fare? Se lo sono posti anche un gruppo di cittadini veneziani qualche anno fa. Era un gruppo di persone che a quell'epoca avevano 40 anni e che tutto sommato si sentivano un po', passatemi il francesismo, un po' fottuti. Nel senso dicevano, beh, ma io non conto niente in questa città, non ho le leve del potere, non ho le chiavi della stanza dei bottoni, fanno tutto loro. Voglio poter incidere, voglio poter fare qualcosa. Qual è il miglior strumento del social networking? Aggregarsi in un sistema di questo tipo. Il Ning è un sistema come un, un sottoinsieme di Facebook, un Facebook chiuso, diciamo, sostanzialmente, disponibile. Potete usarlo quando volete, anche per fare una rete fra 4 o 5 di voi, una rete di contesto, come si dice, no? Questi signori si sono presentati in questo palinsesto e grazie alla viralità dei messaggi della rete si sono tutti riportati dentro in un contesto che li assimilasse con un obiettivo, quello di far qualcosa per la città. Ovviamente, se volete approfondire il tema dei 40 per Venezia, non vi consiglio di registrarvi, ma di leggere quest'altro sito, che invece è il sito più comunicativo, nel quale spiega la mission, il perché sono nati, che cosa vogliono fare, ma si vince abbastanza anche dai temi: abitare il territorio, la cultura, l'idea di città, il sociale, la mobilità, ma come? Dei cittadini che discutono delle stesse cose che discute il Consiglio Comunale. Why not? Perché no? Se il Consiglio Comunale non è attento, se il Consiglio Comunale è lento, cominciamo, grazie a un social media, ad aggregarci in un sistema di democrazia dal basso e poi vediamo che cosa succede. E che cosa succede dopo 5 anni di esperienza? Lo si sta vedendo in questi giorni. Del gruppo originario di questa rete, che conta migliaia di persone in città, ed è una delle più grandi a livello europeo come espressione proprio di democracy, mi sembra, ne parlavo oggi con uno di loro, in 11 si sono candidati nei vari partiti, quindi di fatto è diventata una palestra per nuovi potenziali amministratori, ma hanno vissuto la democrazia in una maniera diversa. Non si trovavano ovviamente solo in rete, perché poi si trovano in situazioni di tipo reale, analogico, fanno delle sprizzate gigantesche, nel senso proprio di spritz, si trovano dopo il lavoro, ma fanno anche delle riunioni a sabato o alla domenica mattina e si suddividono in sottogruppi, come sono i gruppi delle commissioni consigliari. Ma vediamo un pochino anche altri strumenti di partecipazione diretta, di democrazia diretta, che si sono presentati a livello globale nel mondo e sono diventati dei must, proprio degli esempi da seguire. E capiremo perché. Non dimenticate i 40 per Venezia. I 40 per Venezia, spina nel fianco dell'amministrazione comunale. Ricordatelo, sottolineatelo, perché fatto questo escursus ci torniamo e vediamo che cosa è successo. Guardiamo che cosa si sono inventati gli americani. Fix My Street, aggiustami la strada. Cos'è Fix My Street? Fix My Street è uno dei primi strumenti di democracy, il quale sostanzialmente, con il concetto che già abbiamo visto prima, di facilitare la generazione di contenuti, ha permesso di costruire un servizio di questo tipo. Tu, cittadino, quando trovi qualcosa che non va sulla strada, come vedete dal cassonetto rotto alla buca sulla strada, eccetera eccetera, mi mandi sulla foto e me la geolocalizzi. Non serve che spieghi a voi che fate questa facoltà che cosa vuol dire geolocalizzare, no? Quindi mi geolocalizzi, mi dai esattamente il TDI di dove è successo questo, me lo mashuppi, quindi me lo combini, me lo mescoli con un media sociale come Google Maps, e a questo punto chi di dovere non può dire che non è stato segnalato. Fix My Street, adesso mettimi a posto la strada. La stessa cosa succede con quest'altro servizio, My Bike Lane. My Bike Lane è un altro must che è stato preso ad esempio da altri poi servizi di democrazia. Questo sostanzialmente è un servizio basato più o meno sulle stesse dinamiche per quanto riguarda le piste ciclabili. Come vedete, sono tutte infrazioni di automobilisti che hanno parcheggiato sulle piste ciclabili. Anche qui, come vedete, si carica la foto, si geolocalizza direttamente un mashup con Google Maps, si indica la targa, automaticamente ci sono le violazioni, i tag sono di tipo sociale, nel senso che ognuno scrive quello che vuole, scrive lane, scrive street, scrive il quartiere, eccetera. Oh, se qualcuno mi dice, ma la privacy, non c'entra nulla. Non riguarda la privacy, questo è senso civico. Io non sto fotografando chi c'è dentro, io sto soltanto segnalando all'autorità che qualcuno ha fatto un'infrazione, e posso farlo, è un dovere civico, ok? Dare, avere, status, dare, dare, dare. Ma la stessa cosa si può fare in Italia. Ha preso spunto da questo un altro un altro servizio di democracy come Mobilità Palermo. Mobilità Palermo, città abbastanza, diciamo, sofferente da questo punto di vista, come vedete, è riuscita a fare la stessa cosa, quindi a fare le segnalazioni con le fotografie e la geolocalizzazione. Si può dare, ovviamente, esempi anche su Milano, lo si può declinare più sulla sicurezza stradale, come vedete anche qui, mashup con Google Maps, all'interno dei PDI vengono descritte le pericolosità, come in questo caso di questa via, pericolo mortale in corso Seppione, nuovo passaggio col semaforo rotto, eccetera, eccetera. Quindi l'amministrazione non può dire nessuno me l'ha detto, cioè, ok? Cioè, perlomeno il cittadino da solo, queste sono manifestazioni dal basso, cioè sono creazioni di strumenti di democracy fatte dai cittadini, non c'entra l'amministrazione. Questo ad esempio è un altro strumento nato negli Stati Uniti, si chiama spotcrime.com, che praticamente aiuta i servizi di polizia o comunque civici di ordinanza nell'individuare vandalismi, saccheggi, omicidi, eccetera, eccetera, no? Anche questo è sempre basato sul concetto di geolocalizzazione ed è una cosa che, come vedete, il layer della mappa diventa strategico per tutte queste cose, perché uno dei fenomeni più interessanti da studiare su questi tipi di servizi è che viene messo al primo punto dove sei. Spesso l'amministrazione pubblica stenta a capire dove si trova il cittadino, dove ha i suoi bisogni o ha le sue criticità, e lo stesso vale per un'azienda, no? Si parla a volte di centri di servizi, no? Perché se la mattina devo fare 10 carte devo fare 3 km per andare all'INPS, poi torno, poi devo farne altri 2 per andare all'anagrafe, altri 5 per andare all'ALS per recuperare un certificato, e che più ne ha più ne metta. Perché il concetto di centro servizi non si può fare in rete? Io ti dico dove sono, adesso vieni tu incontro, cioè amministrazione vieni tu a portarmi i servizi. Però vedete che la democrazia parte già da questo principio, prima ti dico io dove sono, cioè c'è uno status che al di là dei doveri civici che notiamo, anche uno status che evolve dal punto di vista di quella che è la mia connotazione digitale, ti dico tante cose di me purché tu mi aiuti, ti dico dove mi trovo, dove ho visto, cosa ho fatto, ti mando la foto, sto dando io qualcosa, ti aiuto, ti vengo incontro. La stessa cosa ovviamente la si può, aggiungendo un ulteriore elemento, far evolvere attraverso il sistema delle valutazioni. In questo caso questo servizio, ratemycop.com, è un servizio che permette ai cittadini di dare delle valutazioni sulle forze dell'ordine dei vari stati degli Stati Uniti. Questo forse vi piacerà di più, questo Rate My Teacher, che sostanzialmente permette agli studenti di poter dare dei giudizi sui propri formatori a tutti i livelli, già portato avanti anche in Italia da un carissimo amico con Vota il Prof, potete consultarlo, ma come vedete Venezia, Università degli Studi, ci sono già molti colleghi, sì lo so, ma UAB non c'è nessuno, cominciate da domani esercizio, no, ok, quindi come vedete lo strumento di per sé già permette di fare queste cose. Attenzione, uno potrebbe dire, adesso ne approfitto e faccio delazione. Ricordatevi anche questo dopo, quando parleremo di cosa ha fatto il Comune. In rete la delazione ha le ore contate. Andando un po' oltre, possiamo immaginare che questi strumenti possano anche permetterci di monitorare completamente l'attività governativa. In sostanza, they work for you, UK, come vedete dal Westminster Parliament e dal nostro Big Bang, nata come idea in Inghilterra, permette a tutti i cittadini di vedere cosa fanno i propri parlamentari. Quante proposte di legge avviano, quante ne firmano, che tipo di votazioni fanno quando ci sono le votazioni in Parlamento, e di confrontare anche la propria propensione e inclinazione politica con quella delle persone che abbiamo eletto. In Italia, da poco, è nato Open Parlamento, del gruppo Open Police, che permette di fare la stessa cosa, possiamo monitorare completamente tutti i nostri parlamentari, possiamo vedere quante volte vanno a lavorare, tanto per dirne una. Ovviamente queste cose, se l'amministrazione pubblica riuscisse a capire che la governance viene condivisa e quindi non è solo un input spontaneo che parte dal basso, quindi che sono i cittadini che devono insegnare a me qualcosa, ma che io posso dai cittadini imparare qualcosa, poi dovrebbe sintetizzarsi con delle nuove forme, intanto comunicative, come in questo caso. Questo è il blog di quello che potrebbe essere il Palazzo Chigi americano, del governo americano. È un blog, non gli mando la raccomandata. Non c'è appeal in una raccomandata, c'è noia, c'è una roba brutta, devo spendere soldi. Posso parlare con loro? E chi sono queste persone? Queste sono persone, tra l'altro, vi faccio vedere solo per capire anche il livello di disintermediazione totale che c'è, eccolo qua, vi faccio vedere questo blog del governo americano, appena parte il browser, per capire proprio la differenza di atteggiamento anche che hanno, perché questi ad esempio sono loro. Voi vedreste un funzionario pubblico come questo signore qui con la chitarra o come questa signorina che prende il sole in un lago da qualche parte? Eppure è questo che mi permette di acquisire fiducia, perché ci sono persone dall'altra parte. Non c'è una pubblica amministrazione intesa come un'entità astratta, una pubblica amministrazione noiosa, brutta, muffita. Ci sono persone. Ovviamente di tutto questo l'amministrazione può far tesoro nel momento in cui fa tutto, ma tutto esclusivamente con i social media. Come? Come nel caso di Number 10, che non è altro che il sito di Downing Street, quindi in questo caso di Brown, ma ideato già da prima da Tony Blair, che come vedete non ha nulla di quei noiosissimi portali dei nostri ministeri, perché è tutto fatto con elementi sociali. Da subito le foto vengono attinte dall'account di Flickr di Downing Street, i video vanno automaticamente su YouTube, c'è un RSS per ogni notizia, hanno il loro account su Twitter, ovviamente la loro pagina su Facebook, e permettono ovviamente di comunicare, di fare degli incontri diretti con anche in video, cioè ci si può mandare, la cosa simpatica del governo inglese, che tu puoi registrare un video, mandarlo su YouTube e poi aspettare la risposta, in questo caso del primo ministro. Quindi le amministrazioni possono fare queste cose, e la stessa cosa la può fare, come vedete, Obama, che apre il suo blog e dialoga direttamente. Quando dico direttamente, è chiaro che non è detto che sia esattamente lui, ma un qualcuno del suo staff che abbia però lo stesso calore che è già implicito nel media, che è quello che noi diamo quando consultiamo il media, quindi persone che anche da un punto di vista comunicativo sappiano fare bene queste cose. O addirittura, come vedete, il photostream ufficiale di tutte le attività della Casa Bianca viene fatto su Flickr. Domanda, in Italia le avete mai viste queste cose? No. Al di là del fatto che non sanno neanche che cosa è Flickr o Twitter i nostri parlamentari, no? In questo caso, come vedete, su Facebook, che forse vi è molto più congeniale, addirittura lo US Department of State, che praticamente è il nostro ministero degli esteri, tutto sommato, no? Cioè la nostra amica Hillary Clinton, utilizza direttamente Facebook per tutte le sue attività, ma non solo di tipo comunicativo. Come vedete possiamo seguire i viaggi che lei fa in giro per il mondo come diplomatica, le iniziative che sta portando avanti. Questa è una cosa che torna di nuovo su quel tema del centro servizi. Ma se il cittadino è su Facebook, perché non ci deve essere l'amministrazione? Perché gli devo aprire un portale perché venga da me? Se il cittadino è su Facebook, sono io che devo andare su Facebook, no? Facebook è l'infrastruttura che ormai è penetrata, benissimo, ne fanno uso tutti, ma è un'infrastruttura, non è un servizio, non è solo cazzeggio, come sono sicuro per il 50 forse più del tempo fate voi, non è solo ti taggo su un video, ti faccio un poke, no, se c'è l'infrastruttura vuol dire che ci sono le persone, se ci sono le persone posso svilupparci applicazioni, posso svilupparci servizi, come loro in questo caso sanno fare. Quanti di voi usano Twitter? Uno solo. Ai, siamo un po' male qui, Twitter è sicuramente il social network killer in questo momento. Ed è molto interessante vedere come su Twitter si possano monitorare le attività dei parlamentari. Questo ad esempio è l'attività di tutti i parlamentari a tutti i livelli canadesi. Tutti hanno un account su Twitter, loro o le loro persone, come abbiamo detto prima, per cui noi sappiamo in ogni momento se stanno andando a lavorare, se stanno facendo qualcosa per noi, se stanno votando. Ok? Vi interessa sapere cos'è Twitter? Non avete mai parlato? Sì, ma lo sapete? Ma sapete qual è il paradosso incredibile, e lo si evince anche da questo, che Twitter non è ancora penetrato? Che noi italiani, e lo si vede anche da voi che siete giovani, non abbiamo questa propensione, la curiosità di dire mi ci butto su Twitter e voglio capire. No, devo prima aspettare, ed è un grande, grandissimo paradosso, che me lo dica il TG1. Perché il TG1 mi ha detto che c'era il bullismo su YouTube e siete andati tutti su YouTube. Perché il TG1 mi ha detto che su Facebook c'erano le pagine dai nazischin ai terroristi e siete andati tutti su Facebook. Se il TG1 mi dirà qualcosa su Twitter ci andrò. Questo è un paradosso, andateci prima. Com'è? Sì, ma Twitter, comunità italiana, noi ci siamo dal 2006, 3-4 mila sfigati, adesso hanno cominciato a parlarne, ma perché? Perché grazie a Twitter la rivoluzione verde iraniana contro il regime è riuscita a bypassare tutte le chiusure, perché grazie a Twitter, anche con quello che è successo ad Haiti, si sono riusciti ad aiutare i soccorsi. Alla fine il telegiornale ne parla e forse anche voi siete intrigati ad andare su Twitter, però andarci naturalmente, perché comunque si possono fare cose utili, vedete che gli altri lo fanno. Da noi questo non succede, purtroppo. Come vedete, addirittura c'è uno strumento per iPhone che permette direttamente con il proprio palmare di monitorare tutta l'attività dei parlamentari canadesi. Quindi no excuses, non ci sono scuse. Ecco che anche in Italia alcune municipalità, come in questo caso quella di Genova, hanno la loro presenza sui social media, quindi cominciano ad entrare in quest'ottica mettendo a disposizione i loro contenuti. Anche qui nel Veneto abbiamo ad esempio il canale Facebook, Twitter, YouTube. Questa è una presenza leggera, non sono ancora servizi. Questo ad esempio è l'Emilia Romagna su Facebook, quindi vedete che anche alcuni comuni, regioni cominciano ad entrare nel palinsesto. Ancora di più ci sono delle amministrazioni come questa di Torino che addirittura sconvolge il proprio portale, non lo categorizza in modalità tassonomica, parlando di cose astruse, scrivendo sulla destra, che ne so, servizi generali, infrastrutture, magari socio-sanitario, scrive delle parole più semplici, AIDS, terrorismo, prostitute, tram, eccetera. Questa è la folksonomia, il fatto che comunque io cittadino percepisco con il tipo di nomenclatura e quindi di mia propensione, di mia visione a quel tema con le parole che io uso nel linguaggio comune. Qualcosa si sta facendo. Questo è Luca Barbareschi su Twitter. Zero persone che lo seguono, zero persone, è uno dei tanti parlamentari, no? Ce ne sono anche che fanno cose migliori. Questa è la presenza dei nostri parlamentari, il zero assoluto. Qualche ragazzino del suo staff gli avrà detto bisogna entrare nei social media. Questo è un effetto devastante, non ha senso, non ha senso. Questo, tutti, dentro, monitorati, dall'inizio alla fine. Ok. Ovviamente, vi dicevo prima, intanto qui vi lascio i miei riferimenti se volete scrivermi, contattarmi, eccetera, eccetera. Vi dicevo prima, i 40 per Venezia non hanno finito lì il loro lavoro. Hanno continuato a stare come una spina nel fianco nei confronti dell'amministrazione. E allora per chiudere vi faccio vedere che cosa dovrebbe fare un'amministrazione quando c'è una spinta dal basso e una dimostrazione con tutti i servizi che abbiamo visto che si può fare. L'amministrazione a questo punto deve fare una scelta. O continua come ha sempre fatto a fare di testa propria e quindi a fregarsene di tutto quello che parte dal basso, o costruisce dei servizi nello stesso modo in cui i cittadini, i comitati, le associazioni hanno dimostrato con questi servizi di democracy che abbiamo visto. Quindi il non plus ultra è utilizzare lo stesso sistema che ora vi faccio vedere, se becco i tasti, mettiamolo così. Questo qui è un servizio del Comune di Venezia. E come avete visto prima, intanto scrivo l'indirizzo, abbiate pazienza, eccolo qua. iris.comune.venezia.it. Che cos'è Iris? Questo che andiamo a vedere. Iris è come le amministrazioni percepiscono il cambiamento dovuto alla spinta ai social media. Non vado più a costruire un servizio, come si dice, end to end, fatto nella mia modalità, con le mie architetture tecnologiche, con il mio modo di gestire l'usabilità, con il mio modo di vestire anche la comunicazione. No, utilizzo gli stessi strumenti che ci sono in rete, ok, è proprio quello, Maurizio, perfetto, e li offro ai cittadini in modo che loro, già allenati a fare delle cose come abbiamo visto, fix my street, my bike lane, rate my teacher, eccetera, sono in grado di fare. Appena si apre, lo vediamo, questo servizio praticamente parte sempre dal presupposto della mappa, cioè io metto a disposizione per prima cosa il livello mappa, se parte, perché vedo che abbiamo problemi di rete, abbiate solo un attimo di pazienza, mettiamoci l'HTTP davanti, eccolo là, perfetto. Sì, mi dispiace che abbiamo un problema tecnico, ma comunque intanto segnatevi il link. Questo servizio praticamente permette ad ogni cittadino di poter segnalare all'amministrazione, questa volta direttamente all'amministrazione, cioè diversamente da prima che io lavoravo su Fix My Street e se l'amministrazione vuole la guarda, altrimenti non la guarda, in questo caso la segnalazione va direttamente dentro in comune, cioè se gli dico che una strada è rotta, se gli dico che c'è un lampione con le lampadine bruciate, se c'è un cassonetto distrutto, mentre arrivano i rinforzi per le password, in questo caso interagisco direttamente con l'amministrazione. Quindi la governance è condivisa. Da un lato c'è chi nel suo mandato deve comunque mettere a posto le cose che gli segnalo, ma è lo stesso che mi mette a disposizione a me degli strumenti che sono gli stessi ai quali ero già abituato. Cosa si è usato? Si è usata una mappa, quindi si è usato sostanzialmente in questo caso la mappa di Bing, ma si può usare quella di Google, no, non cambia assolutamente niente. Il cittadino può mandare via MMS, via Flickr, caricando la foto come vuole, costruisce sulla mappa la localizzazione di dove ha trovato la criticità, la spedisce, non si usa posta elettronica certificata, si usa la posta elettronica tradizionale, può commentare le segnalazioni degli altri, addirittura può segnalare abusi. Vi ricordate il discorso della delazione? Se uno dice no, stai dicendo una stupidaggine solo perché ce l'hai col comune, questo si può anche verificare, perché la rete è un sistema democratico dove le persone possono autocontrollarsi. Ok, mentre si apre, adesso lo vediamo perché probabilmente c'è qualche problema di rete, eccolo qua, trasferimento, ok, vedete, segnala un problema, navighi sulla mappa, indichi sulla mappa di Venezia dove, o di Mestre chiaramente, dove avviene la problematica, e poi tutti i problemi segnalati sono visibili a tutta la città, si vede lo stato delle segnalazioni, la presa in carico del comune, per cui io direttamente posso anche, come vedete, governare il flusso, monitorare il flusso e capire se queste segnalazioni sono andate a buon fine. Ecco, io direi che abbiamo anche sfondato alla grande, facciamo questo minuto come aveva detto, dopo se volete che rendiamo un po' interattivo il clima anche con domande, sono disponibilissimo.